Per il grande Mario del Monaco in Pagliacci, che è il protagonista di oggi. Vi salutano Enrico Stinchelli
e Michele Suozzo. Ciao, benvenuti all'ascolto di questa
Michele
dal vivo,
qui,
dal vivo da casa.
Il regime di smart working da casa, e con noi Giancarlo del Monaco, il figlio di Mario del Monaco.
E il grande regista noto in tutto il mondo. Ciao Giancarlo.
Ciao ragazzi.
Come stai?
Noi stiamo benissimo.
Come va lì? Tu stai a Ibiza?
Mi sono rotto le scatole, sono nella villa di mia figlia a Ibiza, per quanto bello, davanti al mare. Oramai 2 mesi sono troppi.
Dove stai? Ad Haiti?
A Ibiza, Ibiza.
Dove?
Ibiza, Ibiza, non ad Haiti.
Ah, Ibiza, Ibiza, beh, benissimo.
Non c'era Mago Merlino che andava ad Haiti a Honolulu alla fine della spada nella roccia.
Tu vai a ballare la sera, Giancarlo, no? Vai in discoteca?
Come?
Vai in discoteca la sera?
Io non sono mai andato in discoteca neanche quando avevo 18 anni.
No, ma poi credo che anche a Ibiza, non so, immagino siano
saranno chiuse. Saranno chiuse, certo.
Non dimentichiamo che siamo ancora in pieno regime pandemico, anche se la curva scende e avremo, credo, a breve il famoso decreto ulteriore per sapere che cosa succederà delle varie riaperture, almeno in questa prima fase. Però
intanto sappiamo che ci ho letto che a Roma ci sarà un Rigoletto.
C'è un tentativo, sì, c'è stata l'autorizzazione per eseguire, diciamo, con purtroppo pochi spettatori, questo Rigoletto a Piazza di Siena. Ne parleremo senz'altro la settimana prossima, dove torneremo un po' sull'argomento, perché le due puntate che abbiamo dedicato all'opera hanno suscitato un enorme interesse, e i destini di questi teatri, capire cosa accadrà di fatto. E la prossima puntata noi siamo il giorno dopo il decreto, quindi avremo delle notizie fresche. Però
benissimo.
Oggi noi dedichiamo l'intera puntata a Vesti la giubba dai Pagliacci, a questo ricordo di Mario del Monaco a confronto con altre voci. Abbiamo appena ascoltato a 23 ore che lui cantò, fece questo ultimo grande un'ultima grande recita di Pagliacci a Vienna nel 1973.
E questo che avevamo ascoltato era del 73? Questo che avevo ascoltato
era proprio l'ultima recita dei Pagliacci a Vienna.
Beh, era un po' bellicoso, però la voce era uno splendore assoluto. Quindi
Giancarlo, possiamo dire che Mario del Monaco ha avuto la voce fino all'ultimo, giusto?
Mio padre è morto con la voce. Sì. Mi ricordo che quando per la malattia ha dovuto smettere di cantare, perché i reni erano partiti, beh, lui la mattina si alzava, provava il falsettone, se non funzionava la voce, brutta giornata.
Non si alzava. Volevo, scusate un attimo, entrambi volevo spiegare un po' ai nostri ascoltatori, non so Enrico dimmi se dico correttamente, che visto il grande successo anche dei microscopi e degli ospiti nelle puntate della replica, noi abbiamo pensato, ed è stata un'idea di Enrico, in queste due puntate dal vivo che facciamo il martedì e il mercoledì, di fondere diciamo le due cose, di fare dei microscopi con ospite, giusto?
Insieme all'ospite, esatto, perché le puntate con Kraus, con la Dragoni, con Jenny Trivala,
che spiegavano
le cose, sono piaciute moltissimo veramente al pubblico. E per cui Giancarlo, tu ci devi aiutare oggi a capire un po' questi pagliacci e questa grande area Vesti la Giubba, dove Mario Del Monaco veramente concentrava tutta la sua bravura, oltre che in altri ruoli, ma Pagliacci particolarmente è stato un ruolo canio,
allora, chiamato moltissimo. I Pagliacci per papà sono state la sua ultima opera. Quando papà diceva sempre, chi continua a cantare tutto fino alla fine della sua carriera canterà molto male tutto. E qui bisogna dare un po' l'esempio di un grande cantante che, per carità, non voglio fare il nome, ma sappiamo chi è, che a furia di cantare tutto alla fine si è ritrovato baritono.
Ma tanto di questo cantante vedremo tra breve, perché è previsto nei confronti con Mario Del Monaco. Cominciamo a
guarda che tanto per non fare un nome, guarda che Placido è un amico mio, io ho lavorato con lui 40 anni.
Placido Domingo è stato, se non sbaglio, non è stato anche il non sei stato il padrino, lui è stato il padrino di un tuo figlio, di una tua figlia.
No, lui è padrino di mia figlia Fedora.
Quindi
no, ma io sono un amico di Placido da tanti anni, per carità. Quando andavo a New York andavo sempre a mangiare a casa sua, eravamo assieme nella sua macchina, andavamo in giro, conosco la Marta e tutto. Però sai, io sono sempre stato una persona molto sincera, cioè, ho sempre detto, ho chiamato il pane pane, il vino è vino, quando qualcosa non mi andava lo dicevo.
Come Mario Del Monaco, anche Mario era pane pane, vino al vino, no?
Sì, il tesoro mio, ma cosa vuoi, tesoro mio, che ti dica? Oggi è tutto è basato su un po' di menzogna, di nascondere le cose. Oggi per esempio si usano gli aggettivi in un modo strano. Questa cantante è straordinaria. Ma se questa cantante è straordinaria, che cos'era la Calla? Qual è l'aggettivo?
Certo. Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo subito la prima parte dell'aria da recitar, fino sei tu forse un uomo, no, sei Pagliaccio. E ascoltiamo Mario Del Monaco nel 52, del famoso disco della Decca, confrontato a Enrico Caruso, quindi perché si disse che Caruso in qualche modo era un modello per Mario Del Monaco. Proviamo a sentire.
Volevo solo chiedere un attimo, scusa, sì. Giancarlo, per Del Monaco sì. Penso sicuramente Otello fosse la parte più frequentata, e poi penso i titoli più frequenti sono Canio e Don José.
Vi sbagliate, titoli no. Che papà ha cantato moltissimo, per esempio quasi più di tutti è la Ida.
Dopo Otello viene Aida come titolo, diciamo.
No, adesso io suddividerei adesso la faccenda. I ruoli che papà ha cantato di più sono probabilmente Canio e Otello, ma subito dopo c'è l'Aida, la Carmen, lo Chenier.
Quindi Pagliacci, certo. Vengono un po' dopo.
Il tempo vola.
Non dimenticate, abbiamo tanti ascolti.
Cominciamo allora con recitar Mario Del Monaco 1952.
Recitar mentre preso dal paririo, non sto più quel pedico e quel che fatto, eppure questo
Thank you.
Ecco, possiamo, questo è del Monaco nel 1952. Ascoltiamo subito Caruso. La versione è quella rimasterizzata con orchestra che si avvicina quindi alla, diciamo, al tipo di ascolto che abbiamo fatto adesso. Caruso non cantò con questa orchestra, però è una rimasterizzazione curiosa che ci aiuta a capire il confronto. Proviamo ad ascoltare Caruso. Ecco qui, beh, ci sono dei punti di contatto,
Ci sono delle
assolutamente,
affinità.
Assolutamente,
anche se la voce di Del Monaco è più granitica, non so come dire, più sì. Spettacolare.
Beh, ognuno, guardate amici, ognuno la sua voce, però non c'è alcun dubbio che mio padre è stato un grande studioso della voce di Caruso.
Ah, ecco.
Mio padre, dall'inizio della sua vita, non ha fatto altro che studiare Caruso, perché lui si diceva: Caruso è l'unico che canta a gola aperta.
Ecco.
Caruso è stato mio padre cantava a gola aperta.
Caruso è stata una grande rivoluzione nella località.
C'è un episodio molto importante di un incontro che avvenne all'ospedale quando Del Monaco purtroppo era ricoverato per un gravissimo incidente d'auto. Lo venne a trovare Tito Schipa e Giancarlo, all'epoca credo diciottenne, era presente. Ci puoi raccontare che cosa disse Schipa? Perché parlarono di Caruso. Schipa aveva ascoltato Caruso dal vivo. E che cosa disse? Perché fu molto importante questo, una cosa che pochi sanno. Puoi raccontarcela, Giancarlo?
Allora, sarò velocissimo. Papà ha sempre cercato di avere il contatto con chi aveva conosciuto Caruso. Tanto è vero che quando arrivò il Metropolitan nel 50 si prese come segretario il segretario di Caruso, che si chiamava Girato.
Ah.
Capito? E dunque
sì.
Papà aveva approfondito col segretario di Caruso tutta la vita, la tecnica e i discorsi di Caruso. Ecco. Detto questo, quando papà era all'ospedale, venne Tito Schipa e me lo ricordo come oggi, aveva una piccola valigetta, una specie di 24 ore in mano, e entrò e mio padre: ah Tito, che piacere che mi fai, che mi vieni a trovare, Mario qua, la baci a bracci, e poi fa mio padre, mi fa, dice: quando tu vedi quest'uomo, mi disse, ti devi inginocchiare.
Ah.
E io dissi: va bene, mi inginocchierò. E feci la battuta: chi è Gesù Cristo, Fabio? E cercò di mollarmi uno schiaffone, dice: non è Gesù Cristo, ma non siamo lontani, mi ha detto. Cioè, mio padre aveva un certo punto, i grandi colleghi.
Mario si interessò a quello che tutti i tenori vogliono sapere, cioè della potenza vocale di Caruso, com'era la voce dal vivo, senza microfoni.
Allora mio padre gli chiese: o Tito o via, dimmi tu, gli disse, proprio facendo, imitando l'accento toscano, gli disse: com'era Caruso, ma tu l'hai sentito? E Tito Schipa disse: io non l'ho sentito al Metropolitan, l'ho sentito a Buenos Aires, e a Buenos Aires aveva una voce bella, ampia, calda, aperta, bella, solare, ma non aveva la tua potenza. E gli ha detto: se tu avessi, te lo giuro, sulla tomba dei miei genitori, gli disse, se tu avessi cantato all'epoca di Caruso al Metropolitan, sarebbero stati grossi problemi per Caruso.
Questo è un colpo di scena. Quindi era una voce molto fonogenica, però fondamentalmente sembra grande nei dischi, ma dal vivo non era così grande.
Allora, lui disse: la voce di Caruso è bella, calda, ma un tocco di afonia, che è l'ideale per cantare nell'imbuto, quando si incideva all'epoca, non nella tromba. perché in genere le voci troppo metalliche nella tromba diventavano troppo metalliche, mentre le voci che avevano un tocco di afonia, un tocco di morbidezza, un tocco di afonia, diventavano, apprendevano il metallo giusto. Dunque la discografia è stata ideale.
Volevo dire che anche a parte le antiche trombe, anche i moderni microfoni, voci spettacolari, grandissime, pensiamo alla Nilsson, nelle registrazioni risultavano molto più piccole e non sempre i microfoni riuscivano a cogliere l'ampiezza.
Ma esattamente questo, Suozzo, esattamente questo, registrare le grandi voci moderne è stato sempre un problema.
Certo.
Esiste. Poi De Monaco aveva quella battuta straordinaria e giustissima, grandi voci, grandi problemi, piccole voci, sì, piccoli problemi.
Sì, questo è
molto giusto.
Questo però riguarda l'assetto tecnico. No?
Sì. Abbiamo ora
papà diceva che incanalare una grande voce era come incanalare un grande fiume, che tendeva sempre a déborder a destra o a sinistra, mentre le voci piccole sono più ruscelli, più facili da contenere, da controllare.
Oh, adesso benissimo, abbiamo l'aria Vesti la giubba, debutto 1950 a San Francisco, c'è un Mario Del Monaco in una forma strabiliante, attenzione perché anche questa vocalità che ha cantato per tanti anni ha avuto varie fasi, questa è una fase dove sentiamo qualche cosa che è simile a un uragano di voce. Siamo al debutto americano 1950, Vesti la giubba, poi ascolteremo a confronto Del Monaco con se stesso al San Carlo di Napoli 23 anni dopo, una incredibile esecuzione, e poi a Vienna la famosa ultima recita dei Pagliacci. Cominciamo col primo allora, Vesti la giubba, Del Monaco a San Francisco.
Vesti la giubba,
incredibile, per me è un fiume d'oro, perché qui c'è nella vocalità scura ma con lo squillo e con una presenza drammatica, cioè, sembra vederlo, diciamo la verità, e poi molto molto lineare, anche molto bello di quel pianissimo quando riprende Ridi del Duol dopo l'esplosione, no? E queste sono finezze che lui faceva con una grande capacità drammatica. Ora lo
comunque papà, Enrico, papà non debuttò in Pagliacci in America, debuttò con la Ida, con la Tebaldi a San Francisco.
Ok, sì. questo però è la prima testimonianza dei Pagliacci
in America, sì.
Ecco.
Una ma registrata, non è che la prima testimonianza registrata dei Pagliacci? Ce n'è una più antica?
No, papà ha inciso i Pagliacci due volte. Ha inciso i Pagliacci, credo, nel 52 e nel 59. Con la figlio nato
e con la Nicola... Ah, no, no,
con la Nicolai era la cavalleria.
La cavalleria, sì, anche la...
Questa è la prima testimonianza proprio di Vesti la Giubba. Ora ascoltiamo l'ultima e sentite cosa succede al San Carlo di Napoli. Non l'ascoltiamo tutta, ascoltiamo dall'esplosione finale e bisogna sentire la reazione del pubblico, perché questo accadeva in teatro. Ecco, noi che oggi siamo orfani dei teatri e siamo destinati nei prossimi mesi a vedere teatri con pochi spettatori dentro, a quanto pare, e qui invece sentiamo che cosa era l'ovazione che scatenava Del Monaco. San Carlo di Napoli, 1973. Un boato da stadio.
Attenzione che qui papà aveva già 50 anni,
Sì.
Certo.
E a Napoli poi si sa che il pubblico sa essere anche molto generoso quando un artista è generoso con lui, insomma c'è una risposta sempre eccezionale.
Sapeva.
E ora ascoltiamo la recita di Vienna. 14 settembre 1973. Ricordiamo che Del Monaco poi quando si è ritirato ovviamente per motivi di salute, ma ha continuato poi a insegnare, a cantare in concerti, è apparso in televisione tante volte e c'è una registrazione che noi abbiamo ascoltato anni fa riferita al 1981 addirittura, dove durante una lezione in Veneto e esegue recondita armonia con voce intatta, meravigliosa, e altre arie con i si bemolli perfetti, insomma è morto con la voce, come ha detto Giancarlo. Ascoltiamolo in questa ultima recita di Vienna. Ricordiamo che sul podio qui era Anton Guadagno, e ogni tanto ricordiamo anche i direttori d'orchestra che hanno naturalmente accompagnato Del Monaco in queste ultime recite di Pagliacci. Una voce larga, una voce sempre alla ricerca del suono, ha studiato tutta la vita. Ci puoi raccontare, Giancarlo, com'era la sua giornata di studi? Lui si alzava e davvero cominciava a vocalizzare subito?
Lui si alzava e la prima cosa che faceva dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, non beveva caffè, papà, perché lo innervosiva molto, dice, il caffè gli dava fastidio. Allora, beveva un bicchiere d'acqua. Dopodiché la prima cosa che faceva era provare se il falsettone fosse pulito. perché lui diceva quando il falsettone è pulito la voce è a posto, le corde sono a posto.
Vedi?
Se il falsettone quel giorno non fosse stato pulito,
è interessante questa cosa.
Cavoli in casa.
Quindi il suo umore cambiava a seconda della pulizia della voce al mattino.
Ma caro Enrico, è così difficile da scindere papà dalla sua voce, papà dalla sua carriera. Papà è sempre stato, ha vissuto in base della sua voce.
Certo.
È la sua voce. Papà, mi ricordo che una volta, quando prima di morire, dalla rabbia distrusse tutti i suoi dischi.
Mamma mia,
davvero
terribile questa cosa.
Sì, perché soffriva, che sapeva che era finita, ma non finito lui, finita la voce, finito il suono, finito il suo desiderio di cantare, tutta la sua vita era in relazione alla voce, tutta la vita della famiglia nella casa era in relazione alla voce,
ecco,
di papà.
Ricordiamo papà, Mario papà. Del Monaco, perché sai il tempo passa e magari non tutti sono informati. Mario Del Monaco in realtà questa dialisi, cioè doveva sottoporsi alla dialisi che lo indeboliva enormemente
tre volte alla settimana.
Terribile.
Tre volte alla settimana per circa tre ore a volta.
Calvario.
Per la voce è un calvario.
Un vero calvario.
Ma no, per la voce continuava ad essere pulita.
No, per l'energia, tutto quanto.
Per l'energia, per produrre questa voce.
Certo.
L'energia, certo, è la voce, il fiato, la voce è l'energia del corpo. Se stai male fino a quel livello è chiaro che... però lui, nonostante questo, diciamo, l'energia la traeva dagli allievi. Aveva degli allievi prediletti?
Ma guarda, papà ha avuto onestamente un solo allievo, che è stato Gastone Limarilli, il quale il giorno della morte di mio padre, lo disse lui in un'intervista alla Rai, disse: io ho smesso di cantare. Per rispetto al canto, il giorno che è morto Del Monaco, ho smesso di cantare.
Ah, incredibile. E quanti anni aveva? Quanti anni aveva Limarilli a quell'epoca, più o meno?
Non lo so, che Limarilli era una generazione dopo papà.
Mm-hmm.
Comunque era abbastanza giovane, insomma.
Certo, ma no, ma anche se lo fosse stato abbastanza giovane avrebbe potuto continuare a cantare, ma ha deciso di non farlo.
Certo. Mm-hmm. Ora noi ascolteremo tre cantanti diversi da Mario Del Monaco che interpretano Vesti la giubba. Attenzione, perché qui sarà interessante fare i confronti tra Pavarotti, Domingo e Jonas Kaufmann. Sono veramente tre modi di cantare completamente diversi l'uno dall'altro, e però l'aria è la stessa. Vogliamo vedere i risultati? Cominciamo da Pavarotti.
Bravo, sai, lazzi, lo scuola.
Pavarotti al Metropolitan diretto da Levine, e si sente, diciamo, la grande tecnica, si sente però anche un colore di voce molto bello che fa pensare più, diciamo, a un Elisir d'amore che ai Pagliacci.
Sì, però se ascoltate bene, sentite benissimo che Pavarotti si è ascoltato molto bene il disco di mio padre, perché i portamenti vocali sono simili,
sì.
Anche il modo
sì.
di non respirare, di pagliaccio, tu amore, infatti, senza respirare. Cioè, si sente che questa gente ha ascoltato papà, lo senti, lo senti.
Certo, sì, comunque era comunque molto bello,
era molto leggero,
però insomma,
Pavarotti è stato un grande tenore, molto lirico, più lirico di papà, ma è stato un grande tenore, che discorso.
Certo. Ora ascoltiamo Placido Domingo, che rispetto a Pavarotti avrebbe diciamo in origine un colore più scuro, però anche con Domingo abbiamo delle sorprese, perché in realtà sembra più scuro Pavarotti. Comunque proviamo ad ascoltarlo, sempre diretto da Levine e sempre al Metropolitan. Carica drammatica non indifferente, si sente che Domingo l'ha fatto tante volte in teatro.
Domingo ha fatto i pagliacci con me, io ho debuttato all'Opera di Monaco nei pagliacci con Domingo, la Strata e la Rizanek in cavalleria. Dunque Domingo,
mamma mia, la Rizanek, mamma Lucia.
La Rizanek faceva la Santuzza, la mamma Lucia era la Street Barnai.
Ma Rizanek e Barnai nella stessa recita, mamma mia, era Wagner.
Lo spettacolo. Io comunque preferisco Pavarotti nei due ascolti, mi sembra la voce più brillante, non so come dire, c'era un'onda vocale più... Poi bisogna vedere anche le registrazioni, le cose.
Attenzione ragazzi, non dimentichiamo una cosa, i pagliacci non vanno solo cantati, vanno anche visti.
Sì, certo.
Domingo aveva una carica molto scenica nei pagliacci, era un grande attore Domingo, attenzione.
Sì.
Certo, dobbiamo abbinare la parte visiva che dobbiamo immaginare con la parte ovviamente canora. Certo, ora
vocalmente più adatto al ruolo Domingo di Pavarotti, però che Pavarotti l'abbia fatto magnificamente bene è un altro discorso.
Certo. Attenzione, adesso abbiamo Jonas Kaufmann, che oggi è il canio di riferimento. Qua è interessantissimo perché troviamo un timbro completamente diverso dagli altri due e direi anche una tecnica di emissione diversa e con delle soluzioni interessanti. Ascoltiamo Jonas Kaufmann. Anche il successo per Jonas Kaufmann, che sembra la voce più scura di tutte, ma sappiamo anche che ha un'emissione completamente diversa dagli altri, cioè
ha un'emissione non italiana, diciamo.
Sembrerebbe più legato alla scuola tedesca, sì.
Giancarlo, tu hai fatto tre spettacoli con lui?
Kaufman è sicuramente un cantante importante, però quando si canta i pagliacci ci vuole una grande proiezione vocale. Per esempio lui, anche lì, copia da mio padre, tu il tuo amore infranto senza respirare, è mio padre che l'ha inventato questo.
Sì.
Tutti quelli che abbiamo sentito hanno ascoltato mio padre e l'hanno analizzato molto bene.
Giancarlo, ti ho chiesto se hai fatto mai spettacoli con Kaufman.
No, io l'ho conosciuto, ci siamo parlati a Monaco di Baviera quando lui faceva la Manon Lescaut, perché io facevo un film sui cantanti per la televisione Arte e l'ho intervistato. Ma lui è un grande ammiratore di papà, attenzione.
Immagino. Certo.
È un cantante, tra l'altro, uno dei pochi con cui si può parlare, perché ha una certa loquela, diciamo, è anche un cervello che pensa, che non è raro.
Sì, è un ragazzo molto intelligente.
E preparato. Allora, una cosa importante per collegarci con la Germania, c'è stato un discorso della Merkel dedicato agli artisti tedeschi che è stato straordinario. Lei ha fatto una sorta di appello per loro, per sostenerli, per sostenere i teatri, gli artisti, cosa che purtroppo da noi non è avvenuta. E, Giancarlo, tu hai seguito questo discorso, perché poi sei legato con la Germania, sei stato sovrintendente a Bonn, conosci quella mentalità, quindi pensi che dalla Germania arriveranno gli impulsi per la ripresa dei teatri, o che dovremmo fare?
Io sono stato due volte sovrintendente in Germania, a Kassel quando avevo 38 anni e poi a 50 anni a Bonn, che era ancora la capitale tedesca all'epoca. Dunque, la Germania è un paese che ha un grande rispetto per l'arte, semplicemente perché viene da un'epoca tremenda come l'epoca del nazismo, dove c'era il cosiddetto arte sekund, arte degenerata, dove gli artisti soffrivano sotto il gioco nazista. Ed è per questo che la Germania è un paese che ha un grande rispetto per gli artisti e sarà il primo paese a trovare una soluzione per gli artisti.
È interessante questa considerazione.
Interessante, vero? E ci torneremo infatti la settimana prossima. Ora un ricordo molto veloce, perché sennò non facciamo in tempo ad ascoltare tutta l'aria che è incredibile, quella del Bolshoi 1959. Mario Del Monaco canta Canio al Bolshoi, presente Khrushchev, e accade qualcosa. Al termine della recita, a parte il pubblico applaude in un modo incredibile, viene premiato. Ci racconti questo aneddoto?
Allora, questo aneddoto si riferisce, attenzione, alla Carmen. Papà fece Carmen e Pagliacci al Bolshoi, d'accordo?
Sì.
Dopo la Carmen, papà, c'era Khrushchev nel palco reale, il quale, strabiliato, era un grande appassionato di canto, strabiliato da questa recita di mio padre, mandò subito il suo segretario a prendere negli uffici l'ordine di Lenin. E mio padre gli misero in palco scenico sui costumi di Carmen, gli misero questa medaglietta, lui la guardava e dice: che cos'è? Dice mio padre, mi sembrava un San Cristoforo un po'. E chiese al direttore d'orchestra, Melik Pashayev, gli chiese: maestro, ma che cos'è questo? E Melik Pashayev gli disse: maestro, io ho lavorato 55 anni per avere l'ordine di Lenin e lei l'ha avuto con una
in una sera.
E beh, se lo meritava, perché come
attenzione che l'ordine di Lenin in Italia l'hanno avuto solo Togliatti, l'ha avuto Lenin, che l'ha ridato indietro dopo i fatti dell'Ungheria, l'ha avuto Gotuso, il pittore, e mio padre, punto.
Ascoltiamo. Ce l'avete ancora? È rimasta in famiglia questo cimelio?
Mio padre ha voluto essere seppellito con il costume di Lenin e l'ordine, con il costume di Otello e l'ordine di Lenin.
Di Lenin, ok, va bene. Cioè,
ascoltiamo recitar, vesti la giubba completo, siamo al Bolshoi nel 1959, Mario Del Monaco.
Recitar, mentre presa dal delirio, non so più quel Oh, giù, oh, la faccia in farina. La gente paga per rider male qua, e se la mattina si va la colombina, ridi pagnaccio e ognuno t'applaudirà.
Una cosa pazzesca, hanno coperto l'intera coda con gli applausi senza smettere più,
è
una cosa che fa venire la pelle d'oca proprio.
Scusate se ve lo devo dire in chiusura, però papà era un cantante unico e spettacolare.
Si sente. Lo sappiamo
ma
bene.
È vero.
Giancarlo, ti ringraziamo tantissimo di aver partecipato alla trasmissione, ti un abbraccio.
Sono io che vi ringrazio.
E speriamo di vederci presto. Enrico, noi a domani.
E speriamo di vederci davvero presto, perché qui siamo tutti distanziati ancora.
Siamo tutti a casa.
Ciao.
A domani con la nuova Barcaccia dal vivo. Ciao a tutti da Michele Suozzo.
Ciao a tutti da Enrico Stinchelli. A domani alle ore 13.